18 e 10 minuti, ultima puntata della settimana di Stadio Aperto, qui su TMV Radio. Francesco, benvenuti, Niccolò Ceccarini, tutti voi al 331-8200213, sms, whatsapp e note vocali, ma soprattutto i nostri graditissimi ospiti. E cominciamo con grande piacere,
davvero,
e
molto piacere,
l'opportunità insieme al nostro prossimo ospite di parlare di sport, ma anche della sua vita professionale, che obiettivamente è stata composta ed è composta da tante avventure, da tante sfaccettature e sfumature che vogliamo andare a ripercorrere, salutando mister Andrea Stramaccioni. Salve mister.
Buonasera mister.
Buonasera, buonasera a tutti.
E allora mister, io inizierei insomma a fare un po' un rewind, tornando un po' indietro, ma chiedendole anche a qualche mese di distanza, cosa le è rimasto dell'avventura in Iran, da un punto di vista professionale, da un punto di vista sportivo, ma se vogliamo anche da un punto di vista personale,
umano,
culturale?
Ma sicuramente è stata una scelta particolare quella di accettare questa offerta, che ammetto inizialmente di non avere avuto una grande conoscenza di cosa fosse il calcio asiatico in generale. Poi sicuramente sono stato convinto anche dall'aver conosciuto, visto qualche immagine, preso informazioni anche diciamo dal mio agente, che mi ha in questo aiutato, e devo dire che si è rivelato un mondo incredibile, comunque un mondo grande, un calcio sicuramente in crescita come la Champions League asiatica. Magari la Cina rappresenta quella un pochino più famosa, lo specchietto un pochino più importante, ma sicuramente il calcio anche persiano, australiano, comunque le squadre di punta, ripeto, che partecipano a questa manifestazione, hanno poi comunque raggiunto, grazie anche all'arrivo di giocatori europei e sudamericani, un livello buono. E quindi credo che comunque sia stata un'esperienza importante in una squadra ovviamente che ha milioni di tifosi e che possa aver accresciuto il mio bagaglio personale.
Ecco, a proposito dei tifosi, mister, in generale dell'ambiente, del modo in cui l'Iran e il popolo iraniano vivono e accompagnano la squadra nel corso della settimana, nel corso delle partite, la sensazione è che sia una zona del mondo dove non manca la passione, non manca il sentimento, non manca anche l'esteriorità del modo in cui vivere la passione, in questo caso per uno sport come il calcio, è così?
Assolutamente, hai fatto una fotografia perfetta, c'è una passione sfrenata e vedere questi stadi soprattutto molto grandi, anche da 100.000, 80.000, 90.000 posti sempre pieni, mi ha ricordato un pochino gli anni della mia diciamo adolescenza in Italia, degli anni 80, no? Che si vedevano sempre questi stadi pieni, olimpico pieno, tutti, e sicuramente un pochino, non me ne vogliano, ma un pochino le pay TV hanno un pochino cambiato, no? Perché una volta la partita, almeno quando ero ragazzo, o andavi allo stadio o aspettavi il 90° minuto. Non che sia meglio, cioè, sicuramente adesso è una copertura totale, però ecco, per farti capire, c'è un po' quella passione lì, no? Al vivere comunque anche l'evento più che dal tuo divano, sempre al seguito della squadra, e questo comunque è una cosa bella in qualsiasi parte del mondo, e comunque rende i protagonisti, poi è sempre bello, no? Giocare negli stati pieni, qualunque sia la località.
Mister, rimanendo sempre al discorso dell'esperienza in Iran, mi hanno detto che comunque anche sui social la cercano, la ringraziano per il lavoro svolto, cioè ha proprio lasciato una traccia importante, e questo secondo me è anche l'aspetto più bello, no? Di questo lavoro, del suo lavoro.
No, questa è una grandissima soddisfazione. Io, diciamo, essendo stato solamente 8 mesi, sicuramente i tifosi hanno magari ovviamente apprezzato molto che dopo una partenza purtroppo molto negativa, con tanti problemi, in cui la squadra era penultima dopo 4 partite, si sia poi arrivati in testa alla classifica al girone d'andata, e comunque si era stabilmente in testa. E dopo diciamo 12 anni che la squadra non era più in testa alla classifica, e questa sicuramente è una cosa che i tifosi hanno apprezzato e mi fa piacere. Posso solo ringraziarli che anche a distanza di tempo ci sia stato questo affetto, che io ricambio, e fa comunque piacere.
Ecco mister, in vista della prossima avventura, Grecia, Repubblica Ceca, Iran, come ci si sente, come ci si trova nelle panni di del cosiddetto Italian, cioè dell'italiano all'estero, in un momento storico in cui ovviamente la globalizzazione ha centrato e sta attraversando in pieno anche il mondo del calcio?
Ma sicuramente il calcio è cambiato tanto, nel senso che, come hai detto tu, è un calcio globalizzato, è un calcio in cui adesso con delle attrezzature di scouting tu puoi vedere qualsiasi partita nel mondo, è un calcio dove si è investito un pochino in tutto il mondo, quindi ci sono, non trovi più, diciamo, la squadra anche nelle partite europee, la squadra materasso, la squadra che, con cui la partita finiva tanto a poco, ma il calcio adesso ha raggiunto un livello comunque di preparazione importante ovunque. È normale che per me, per il mio percorso, il calcio italiano rappresenta sempre una priorità, però sono un allenatore comunque giovane e spesso pur di non rimanere fermo, magari perché non si era creata l'offerta giusta, ho preferito accettare delle offerte di squadre comunque reputo importanti, perché il Panathinaikos, certo, in Grecia, o lo Sparta Praga, sono squadre storiche nel calcio europeo, e per me comunque da giovane allenatore italiano è un grande orgoglio aver difeso 2 anni in Grecia, 2 anni in Repubblica Ceca queste grandi squadre. Comunque resta ovviamente il campionato italiano, per me resta la priorità, e siamo sempre, diciamo, favorevoli a un incarico qui.
E guardando all'estero, sempre continuando a guardare fuori dai nostri confini, nell'augurarle, mister, di tornare ovviamente su una panchina di Serie A, perché questo è quello che lei merita, dove le piacerebbe, ecco, andare a scoprire anche da un punto di vista proprio personale un campionato, una nazione che la incuriosisce molto? Poi calcisticamente può essere più o meno elevata dal punto di vista calcistico.
Ma diciamo che ritornando al discorso della globalizzazione e togliendo l'Italia, perché secondo me nella mia valutazione resta una priorità, ma anche affettiva, comunque anche dal punto di vista della competitività, sicuramente questa esperienza nel calcio asiatico mi ha fatto crescere e anche aprire un pochino le vedute, perché io ho ammesso alla mia ignoranza nel non conoscere prima di andare lì o comunque di disputare, ecco, anche partite di Champions. Mi affascina molto un calcio che è in grande crescita, che è il calcio sudamericano, adesso lo dico per dire, non che voglia andare domani in un calcio sudamericano, sì, però mi ha colpito molto come una volta era molto facile, diciamo, arrivare al grande talento e veniva portato subito via. Adesso i giocatori forti restano anche lì, e lo vedi dalla nazionale brasiliana o la nazionale argentina, che riescono ovviamente le quelle squadre a portarli via, ma è un calcio più ricco, è un calcio che ha un grande seguito, è un calcio sempre spettacolare perché è all'avanguardia. Quindi secondo me il calcio mi è piaciuta molto l'analisi che avete fatto prima, la globalizzazione è cambiata, l'Italia resta sempre al top, però il calcio è bello veramente a qualsiasi latitudine.
E credo, mister, anche per la sua esperienza, anche a qualsiasi età, e vorrei fare proprio un passo all'inizio alla fase embrionale della carriera dell'allenatore Andrea Stramaccioni, cercando un po' di capire anche come ormai a quasi 10 anni di distanza dall'ultima avventura con la primavera dell'Inter e prima ancora nella Roma, quanto a suo avviso il settore giovanile sia diventato non più centrale nella scala gerarchica di importanza delle società. La sensazione che sia, e a maggior ragione dopo la pandemia e dopo la crisi, un tema su cui, se possibile, insomma, le società, non dico che andranno a tagliare, però continueranno a non investire, come va detto, hanno continuato a fare anche in questi anni.
Purtroppo questo è un tasto dolente e sicuramente meriterebbe un approfondimento maggiore. E tanti allenatori che hanno fatto la Serie A negli ultimi 10 anni sono transitati per il settore giovanile e stanno facendo anche grandi risultati in Serie A, come Simone Inzaghi con la Lazio o Gennaro Gattuso col Napoli, ma potrei citarne tanti altri. Io reputo il settore giovanile italiano il futuro del nostro calcio, l'ho sempre pensato quando ne facevo parte, e le nostre nazionali giovanili sono sempre state il bacino di quello che poi è stata la nazionale A, e purtroppo l'arrivo e l'avvento di tantissimi stranieri, ma non lo dico in un senso, diciamo, di chiusura, ma lo dico in un senso di, diciamo, patriottismo in senso buono, spesso poteva rischiare di soffocare un pochino i nostri talenti. Invece io credo che l'Italia abbia una grandissima tradizione, andando all'estero sei sempre più orgoglioso della tua nazionale e della tua scuola, perché non ci scordiamo che l'Italia è una scuola, la scuola di Coverciano, la scuola di tanti allenatori che all'estero vengono presi come esempio e soprattutto di tanti talenti. Quindi io sono dell'idea che il settore giovanile debba rimanere il cuore, ovviamente iniziale, del nostro calcio. Purtroppo quello che hai detto tu è verissimo, il Covid sta sicuramente creando delle ripercussioni clamorose e negative sulle, soprattutto sulle società dilettanti e sulle professioniste magari meno abituate a investire, perché Inter, Juventus, Roma, Fiorentina hanno sempre avuto grandi settori giovanili e sono convinto che li avranno sempre perché ne capiscono l'importanza. Però come giustamente hai detto tu, non tutti se lo possono permettere e magari la prima voce che si va a tagliare è quella lì. Però il settore giovanile italiano, da sempre un nostro fiore all'occhiello, deve essere tutelato.
Mister, io ho due curiosità da chiederle. La prima, dal punto di vista del titolo di studio che lei ha conquistato, che è quello della laurea in giurisprudenza, che secondo me è un qualcosa di molto importante all'Università di Roma, alla Sapienza, e non so se è stata una scelta dovuta al fatto che lei ha fatto il liceo classico e quindi poi si è portati, no, a prendere quell'indirizzo. E la seconda, come sarebbe stato senza gli infortuni il calciatore Andrea Stramaccione?
Innanzitutto ti ringrazio che l'hai nominato, perché ogni volta devo spiegarlo che giocavo anch'io a pallone.
Sì, io me lo ricordavo, insomma, almeno questo me l'ero ricordato.
Io ho avuto, diciamo, quando ero ragazzo a 13 anni, a 14 anni, 13 mi hanno acquistato, a 14 sono andato a Bologna a fare il professionista e a cullare un sogno di diventare calciatore come tanti ragazzi della mia età. Purtroppo a 20, dopo il terzo intervento, mentre facevo ancora il professionista a Bologna, mi ha portato a smettere. Per fortuna i miei genitori, e questa cosa la dico perché vale per tutti i ragazzi, perché uno su un milione diventa giocatore di Serie A, ma studiare e finire il percorso di studi è importante. Per fortuna i miei genitori mi hanno sempre tenuto sul pezzo, e anche se il sogno di calciatore è svanito, ho continuato, ho finito la scuola e ho fatto l'università. Il calcio è iniziato come un hobby, il calcio inteso come allenatore, come un hobby, un divertimento, e solamente quando sono diventato professionista ho lasciato l'attività, diciamo, legale di cui ho studiato tutta la vita. E io questa è una cosa che mi permetto di dire ai ragazzi, perché giusto, quelli che di finire la scuola, anche se il sogno, anche io alle volte nel settore giovanile della Roma sentivo dei ragazzi che magari che saltavano dei giorni di scuola e mi arrabbiavo tantissimo, perché la scuola, almeno dell'obbligo, il diploma va preso, poi ognuno prende la sua strada, però non facciamo l'errore di puntare troppo su una carriera, perché poi possono nascere delle frustrazioni, perché purtroppo non tutti hanno la fortuna di arrivare in Serie A, perché è tanta bravura, ma serve anche delle coincidenze.
E comunque la cultura è un bene, è un patrimonio dell'individuo, e quindi al di là uno non studia per arrivare in un certo tipo di vita o di lavoro, studia per se stesso, per acquisire conoscenze, anche per sviluppare la propria mente, no?
Parole sacrosante, anche perché anche la carriera più rosa di un calciatore finisce a 35 anni, 36, 40, e a parte Zanetti che ovviamente fa non fa testo, però
o Buffon, insomma, ecco, sì.
Esatto, io però Javier l'ho allenato,
certo. Dico, no.
E quindi dico, a parte questo, come dici tu, è per tutta la tua vita, è un esempio per i tuoi figli. Ripeto, non è che tutti dobbiamo laurearci, ci mancherebbe altro, però la scuola dell'obbligo va presa seriamente, è terminato un percorso, perché come hai detto tu è un bagaglio per la tua vita, sarà un esempio per i tuoi figli e quant'altro. Quindi io su questo cerco di essere nel mio piccolo un testimone dell'importanza per le nuove generazioni.
Sì.
E poi, mister, anche per me due curiosità. La prima, la carriera di Andrea Stramaccioni da allenatore comincia prestissimo, di fatto ben al di sotto dei 30 anni, e comincia, mister, sia con le squadre di provincia, così molto spesso dimenticate, ma così invece fondamentali nel costituire la base per la crescita di un giocatore, di un allenatore, di un dirigente e quant'altro. Ma cresce anche, mister, se non sbaglio, anche con una, come definirla, collaborazione con il Crotone di Giampiero Gasperini, è così?
Sapete un sacco di cose.
Siamo pronti, mister, per la biografia.
E qui ci prepariamo per fare l'intervista, ci proviamo, insomma.
Sapete un sacco di cose, perché questa non tutti la sanno. Sì, diciamo che io la prima società professionistica con cui ho la fortuna di lavorare, e lo faccio da giovane ragazzo, non mi ricordo neanche se avevo fatto 25 anni, è stato il Crotone, con il direttore Giuseppe Orsino, che per me è veramente una persona di riferimento, oltre che un fenomeno per cosa tira fuori con i mezzi che ha. e il primo allenatore con cui mi sono interfacciato era Gian Piero Gasperini, che lui era appena uscito dalla primavera della Juventus, quindi anche lui un percorso di settore giovanile, e cominciava con il Crotone la sua esperienza da allenatore professionista, e il mio incontro con lui fu sicuramente importante, perché mi mandava a vedere le partite nella zona dove abitavo io, quindi nel Lazio, nel girone di le squadre avversarie del Crotone in quella parte d'Italia. C'era anche Juric come suo giocatore, quindi due futuri grandi allenatori, che poi, ironia della sorte, ho ritrovato entrambi all'Inter, perché io arrivai nell'estate della primavera che Gasperini allenatore e Juric vice erano appena arrivati all'Inter. Quindi per me il mister è una persona di riferimento, anche da un punto di vista generazionale, ovviamente una persona di cui avere un rispetto incredibile, ma a prescindere dal valore dell'allenatore che adesso è sotto gli occhi di tutti, ma per l'uomo che è. E quindi ci sentiamo spesso, e per me rimane un punto importante nella mia giovane crescita, ma anche dopo, perché comunque, ripeto, per lui solamente parole di stima.
Questo mister, insomma, lei lo sa evidentemente meglio di noi, è il paese delle etichette, è il paese dei giudizi immediati, è il paese delle sentenze,
della non pazienza,
anche dei, se vogliamo, insomma, il capro espiatorio è un'etichetta che piace così affidare ovviamente sempre agli altri. Queste etichette le sente ancora addosso per quell'anno all'Inter? Cioè sente, come dire, le scorie di quanto è stato detto, di quanto è stato scritto, di quanto è stato, se vogliamo, anche considerato il capro espiatorio dei problemi Andrea Stramaccioni?
Ma guarda, adesso ti rispondo con il sorriso e anche con una serenità maggiore, perché poi si cresce, no? E certo, si fanno anche tante altre esperienze. Io ti inizio questo ragionamento con una battuta, ma è la verità. Cioè, per il punto in cui io sono partito nel mondo del calcio, cioè, io se smetto domani sono felice per tre vite, cioè, nel senso, a differenza di tanti miei colleghi che allenano in Serie A e hanno la fortuna di essere stati grandissimi calciatori o hanno fatto un percorso, io sono veramente partito dal nulla e sono riuscito ad arrivare a fare il professionista. Cosa vuol dire fare il professionista? Che la mattina mi sveglio e dico che faccio da allenatore. Questo per me, essendo un ragazzo di quartiere, per me è un grandissimo risultato e sono felicissimo. Riesco a vedere l'esperienza all'Inter come una grandissima avventura, un sogno coronato, e soprattutto per due stagioni, perché sono riuscito ad essere, diciamo, a capo di una squadra come l'Inter per due stagioni, o comunque una stagione e una parte. Ho allenato dei campioni incredibili con cui ho anche un grande rapporto di stima. Se voi pensate che Dejan Stankovic è stato con me a Udine, i rapporti con Zanetti, con Cordoba, con Cambiasso, cioè i campioni, che stiamo parlando di capitani di nazionali. E quindi è normale che io, sicuramente, col senno di poi, finché, diciamo, le cose sono andate bene, parlando di calcio, sono riuscito a far vedere quel pochino magari che ho di mio. E nel momento in cui abbiamo avuto delle grandi difficoltà, perché sicuramente la cessione dell'Inter di Moratti è stato un momento traumatico un pochino per tutti, probabilmente ho peccato di inesperienza, di errori ne avrò fatti diversi, ma sempre, diciamo, tra virgolette, a testa alta nel mio DNA, e questo è stato un mio percorso, è stata la mia strada, non mi pento di niente, ho solamente cercato di fare tesoro degli errori fatti. L'essere ancora nel cuore dei tifosi interisti per me è una grandissima attestato di stima, perché comunque, al netto, diciamo, dei miei errori, si è apprezzato la persona, l'allenatore, e comunque qualcosina di buono l'avevamo fatto. Quindi per me sono solamente ricordi positivi e una grande orgoglio, una grande felicità.
L'ultima, mister, per quanto mi riguarda, va sulla falsariga di questo. Cioè, molto spesso, insomma, anche noi giornalisti giudichiamo il lavoro di un allenatore, di un calciatore, di una società, di un dirigente. Però, se vogliamo, riprendo un aforisma di qualcuno molto più importante di me, usiamo la nostra personale, intima scala di valori. Ecco, un allenatore, Andrea Stramaccioni in questo caso, per giudicare e valutare il proprio lavoro, cos'è che guarda? Il risultato finale, il percorso fatto? Perché poi molto spesso nel calcio si dice, sì, conta solo il risultato, però un allenatore ha anche un percorso per arrivare poi a un determinato traguardo.
Ma secondo me, nella mia esperienza, io ho sempre cercato, perché comunque nonostante tutto penso di essere ancora giovane e aver tanto da imparare, ho sempre cercato di crescere stagione dopo stagione, allenamento dopo allenamento, e imparare da ogni situazione che avevo davanti. Alle volte, nel bene o nel male, purtroppo il tuo lavoro può essere giudicato anche a posteriori, no? Perché adesso faccio l'esempio dell'Inter, ma lo dico con grande serenità, anche perché sono fatti prima di me, dopo di me, ci sono stati allenatori molto più famosi di me, o molto più, posso dire, anche più bravi di me, che hanno avuto difficoltà enormi e che magari da un punto di vista dei punti o dei risultati hanno fatto magari qualcosina meno. Quindi questo ti fa capire quanto poteva essere difficile per un allenatore all'esordio allenare uno spogliatoio del genere, una piazza del genere. Oppure adesso un altro esempio, adesso abbiamo fatto un'intervista quasi 15 giorni fa con l'Udinese, è stata una stagione comunque, io secondo me, per tanti versi positiva, in cui ci siamo salvati per tempo, e sono, mi hanno detto, non c'è, io non avevo fatto caso a questa statistica, negli ultimi 6 anni sono l'unico allenatore a Udine che ha fatto una stagione intera. Ma non lo dico per, non lo dico per dire che ho fatto bene io, perché non sta a me dirlo, lo dico per dire che ci sono delle difficoltà, alle volte oggettive, nelle situazioni che magari il tempo può dare ragione o meno. Quindi se dopo di me tanti allenatori importanti non sono magari riusciti a finire una stagione, può darsi che c'erano delle difficoltà, chiamiamole oggettive, no? Questo lo dico per questo. Quindi nel mio piccolo, secondo me, l'importante è cercare sempre di avere quello spirito di imparare, di ammettere gli errori che fai, perché se tu pensi che non hai mai sbagliato non vai da nessuna parte, ma questo in qualsiasi campo della vita, e cercare di essere un allenatore migliore. Quindi in questo io, ripeto, reputo positiva ogni esperienza fatta, e devo solamente ringraziare le persone che mi hanno sempre dato fiducia, e adesso lo posso dire in Italia, ma anche in tutto il mondo.
Mister, l'ultima battuta gliela faccio su questo lockdown. Cosa ha lasciato ad Andrea Stramaccioni?
Ha lasciato una sensazione di che veramente bisogna godersi le cose quando ci sono, le cose belle, perché le cose possono cambiare. Ci sono dei momenti brutti che arrivano senza neanche un motivo, senza una spiegazione. L'Italia ha perso tantissime vite dal nulla, così, dal giorno alla notte, e bisogna in questo veramente godersi le persone che amiamo, i propri cari, la famiglia, e godersi i momenti che amiamo, perché veramente io l'ho vissuta molto in senso molto riflessivo, perché quello che è accaduto ci deve far riflettere che non dobbiamo mai seguire, tra virgolette, anche le precauzioni che ci si dice, ma per me veramente godersi le persone che amiamo, i momenti che amiamo nella nostra vita, perché alle volte purtroppo accadono cose del genere che ti fanno veramente rimanere a pensare.
Mister, grazie di cuore per questa bella chiacchierata e in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi e complimenti, perché anche dall'estero spesso con il vostro apporto mi fate sentire un po' meno lontano dall'Italia.
Grazie mister.
Grazie a lei mister.
Buona serata.
Un abbraccio.